Noi stamattina presenteremo brani di opere del periodo medio, del medio giudaismo, di cui abbiamo già parlato, che ci aiutino ad approfondire i temi della salvezza, della preghiera dei giusti, del mediatore e della risposta da parte di Dio. Quindi vedremo poi anche temi tratti dall'Apocalisse di Giovanni. Questi temi li vedremo anche nell'Apocalisse di Giovanni. I brani che riporteremo saranno tratti dal libro dei Vigilanti di Enoch, perché abbiamo cercato di prenderli da epoche diverse, dal libro dei Vigilanti di Enoch, databile secondo Sacchi, e vedremo perché poi alla fine del III secolo avanti Cristo, lui lo pone addirittura così, è già letto con Giovanni Lenzi, poi la regola della comunità di Qumran, che è del I secolo avanti Cristo, poi il libro delle parabole invece, che è del I secolo dopo Cristo, e anche questo già letto con Giovanni, e poi il quarto libro di Ezra, che è stato redatto intorno al 100 dopo Cristo. Come è stato detto anche nell'incontro precedente, in alcuni testi del medio giudaismo prevale la teologia del patto, mentre in altri ci si appella di più alla promessa e alla elezione. Quindi ci siamo posti delle domande. Nei testi da noi esaminati, l'osservanza della legge è via di salvezza? Qual è l'attesa del giusto? C'è la figura del mediatore? Che ruolo ha la preghiera di intercessione? Ecco, queste sono le domande che ci siamo posti. Nel libro dei Vigilanti, che è quello che farò io, perché poi la Patrizia Bombarda continua con Qumran, lei col libro delle parabole, poi io riprenderò Ezra e la Chiara farà l'Apocalisse. Nel libro dei Vigilanti la legge non è nominata. Anzi, nella prima parte, il frammento più antico, e che va dal capitolo sesto al nono, si parla del sesto perché i primi cinque, l'avevamo visto già con Giovannino, fanno da introduzione generale, ecco, dal nono. E si può dire, secondo Sacchi, che c'è un'impostazione della vita religiosa non incentrata sulla legge, ma piuttosto volta a meditare che cosa potesse significare la promessa. Quindi ci si affida ad un intervento di Dio, perché solo dalla sfera del divino può venire la salvezza, dato che il male è provocato da una causa superiore all'uomo. L'uomo comunque è vittima, ma è anche responsabile, questo lo dicevamo anche con Giovannino. Infatti gli arcangeli innalzano a Dio una preghiera perché intervenga lui, Dio, in favore dell'umanità sconvolta dal molto sangue che scorreva sulla terra e da tutta l'iniquità che vi si faceva. E al capitolo 9 che avete, credo, sul vostro testo, si dice al versetti 10 e 11: «Tu hai fatto tutto, ed il potere di ogni cosa è con te, e tutto innanzi a te è chiaro e manifesto, poiché vedi tutto e non vi è alcuna cosa che ti si possa nascondere». E poi dicono: «Ecco, le anime dei morti gridano ed implorano fino alla porta del cielo, il loro lamento è salito e non possono uscire da davanti alla cattiveria che si compie sulla terra. Tu sai tutto prima che sia, tu conosci ciò e quel che loro accade e non ci dici nulla». Da qui si capisce che c'è una prescienza divina rispetto a ciò che avviene sulla terra. Allora la domanda è: se Dio è onnipotente e prevede tutto, perché ha permesso il disastro e perché non vi pone un rimedio? Dio allora ordina all'arcangelo Michele, nel capitolo 10, che penso sempre che ci sia lì da voi, disperdi dalla faccia della terra tutta la violenza e finisca ogni cattiva azione, ed appaia la pianta della giustizia e della rettitudine, e le azioni saranno volte al bene. Quindi togli tutta la malizia e le azioni saranno rivolte al bene. Giustizia e rettitudine saranno allora per l'eternità piantate in letizia. E ancora, sempre al capitolo 10, dice: ed allora tutti i giusti lauderanno, e tutti i figli degli uomini siano giusti, e tutte le genti mi adorino e mi venerino, e tutti mi si prostreranno, e la terra sarà monda da ogni impurità, peccato, flagello, tormento. Anche queste parole, adorino, mi venerino, e poi tutte le genti si prostreranno, teniamole presenti, perché poi anche nell'Apocalisse le ritroveremo. E dice: pace e rettitudine saranno riunite in tutti i giorni del mondo e per tutte le generazioni del mondo. Punto. guardiamo bene, dice quando tutto questo sarà finita la malvagità, tutto questo quando sarà finita la malvagità. Sembra dire che solo quando sarà stato distrutto il male, allora gli uomini potranno agire bene. Notiamo appunto di nuovo quel mi lauderanno, mi adorino e mi venerino. Sembra dunque che le azioni potranno essere volte al bene quando saranno state distrutte le anime dei vigilanti peccatori e saranno uccisi i giganti. Dopo di ciò sulla terra ci sarà finalmente pace e giustizia. Ma non si dice che le azioni saranno volte al bene se gli uomini osserveranno la legge. Questo non c'è. Da quanto è stato detto, si direbbe che pace e giustizia avrebbero dovuto realizzarsi su questa terra, ma dopo il diluvio che ha purificato la terra e ha sterminato i malvagi, pace e giustizia non si sono ancora realizzate. Allora Sacchi, in una nota, pagina 67 di questo suo libro, Gli Apocrifi dell'Antico Testamento, dice: c'è un contrasto stridente fra il lieto e sicuro ordine impartito da Dio a Michele di distruggere la malvagità e il fatto che il male continui ad esistere. E dice Sacchi, l'unica spiegazione possibile è che si stia facendo un discorso riguardante il mondo dello spirito e non questa terra, che ci si trovi a parlare di cose che vanno al di là del tempo, e quindi queste frasi non vanno interpretate come spiegazioni del mondo come è o come sarà, ma come benedizione che servirà specialmente all'ultima generazione, quella che vedrà il premio delle anime dei giusti e la punizione dei malvagi. Infatti al capitolo 16 si dice che quando gli spiriti saranno usciti dai corpi dei giganti, essi porteranno distruzione finché si compie il giorno della grande condanna per sempre. Capiamo quindi che le anime dei giganti sono ancora sulla terra dopo la loro morte e continuano a spingere al male gli uomini. Questo concetto sembra richiamare un già e non ancora, anche quello che diceva Sandro stamattina, ecco che già si vede qui, però lo attendiamo. Ma dice Sacchi sempre, a pagina 38 questo, faceva difficoltà agli ebrei accettare il pensiero dell'autore del libro dei vigilanti con l'idea di un Dio che distrugge il male ma che non lo ha ancora distrutto. Il rapporto tra mondo dello spirito e mondo della storia, che è la chiave per capire il libro dei vigilanti, non era comprensibile. La storia, per Enoch, è il luogo dello scontro tra il bene e il male, dove il bene certamente vincerà, ma dove il male ha ancora tutta la sua libertà di azione. Ne poteva risultare però l'immagine di un Dio non onnipotente, contrario alla tendenza del pensiero giudaico e quindi naturalmente non era del tutto accettata. La conseguenza di questo pensiero sarà il predeterminismo, il credere che i giochi si svolgano in cielo, che il destino dell'uomo sia già scritto, questo anche nell'ultimo incontro, ho sentito la registrazione, c'era, come si diceva appunto nell'incontro precedente. Invece, secondo Sacchi, nel libro dei Vigilanti, questa è la frase sua, ogni essere si muove completamente libero. Gli angeli scelsero liberamente di abbandonare il cielo e liberamente si rivolgono a Enoch perché intervenga per loro presso Dio. Enoch si muove liberamente fra Dio e gli angeli, anche se Dio lo aveva creato e nascosto proprio perché assolvesse a questa missione ancor prima che alcuni angeli peccassero, l'aveva scelto già prima. La scelta dell'uomo sulla terra è libera e l'influsso che gli avvenimenti del mondo di mezzo hanno sul nostro mondo va visto come riprova di uno stretto legame fra il nostro mondo e il mondo dello spirito, non come predeterminismo. Sacchi dice ancora che l'autore del libro dei Vigilanti credeva contemporaneamente nella libertà dell'uomo e nell'origine superumana del male contro cui l'uomo non può vincere. C'era questa connessione, questa possibilità di mettere insieme queste due cose, ma una volta persa la profondità della visione dell'autore antico, non restava che accettare o il predeterminismo, come fece il maestro di giustizia, di cui parlerà la Patrizia, o la libertà dell'uomo, tutte e due era impossibile che coesistessero, questo Sacchi a pagina 39. Al capitolo 14, che credo che abbiate, è detto che Dio creò e concesse agli uomini di pensare parole di sapienza. Anche questo è bello, a pensare parole di sapienza. Così creò anche me e mi concesse di rimproverare gli angeli vigilanti, come si legge anche nell'introduzione al capitolo quinto. Infatti si dice: e quando agli eletti sarà data la sapienza, e tra gli eletti c'è Enoch. Questo mi sembra bello, perché mi sembra anche che ci sia un richiamo al Salmo 118. È l'uomo che concede, è Dio che concede agli uomini di pensare parole di sapienza, è lui che rende possibile questo. La coincidenza fra giusti ed eletti si trova già proprio nel primissimo versetto del libro. Giustizia ed elezione coincidono, infatti è scritto: parola di benedizione di Enoch, come egli benedisse gli eletti ed i giusti. Elezione e giustizia sono praticamente due facce della stessa medaglia, e questo si vedrà più che mai nel libro delle parabole, di cui parlerà la Patrizia Castagnaro. Anche l'idea dell'elezione potrebbe fare pensare ad un certo predeterminismo, e in effetti dice Sacchi che negli autori che svilupperanno il pensiero del libro dei vigilanti lo si troverà, ma secondo lui non è proprio del libro dei vigilanti. Allora un'altra domanda: che cosa può fare dunque il giusto? Che cosa attende? Abbiamo detto che il libro comincia con parola di benedizione di Enoch, come egli benedisse gli eletti ed i giusti, che nel giorno dell'afflizione anda a essere per scacciare tutti i malvagi e gli empi. Dunque il giusto dice parole di benedizione ai giusti. C'è una benedizione che riguarderà subito, soprattutto l'ultima generazione che si troverà di fronte al giudizio e quindi alla condanna dei malvagi. E al capitolo 14:1 è scritto: questo scritto, dice Enoch, è parola di giustizia e di rimprovero degli angeli vigilanti eterni, rimprovero agli angeli vigilanti eterni, così come il Santo e Sommo mi ordinò di dire in quella visione, e poi come egli creò e concesse agli uomini di pensare parole di sapienza, così creò anche me e mi concesse di rimproverare gli angeli vigilanti, quello che abbiamo già detto. Dunque il giusto pronuncia parole di sapienza, di benedizione e di maledizione, secondo i disegni di Dio. Il giusto si addolora per la sorte dei malvagi, perché Enoch è addolorato, ma il giudizio è inevitabile. Gli angeli peccatori avevano chiesto a Enoch di intercedere per loro perché ottenessero il perdono, adesso c'è la figura dell'intercessore. Gli angeli peccatori avevano chiesto a Enoch di intercedere per loro perché ottenessero il perdono. Ci voleva un mediatore, perché loro non potevano nemmeno alzare gli occhi al cielo. Infatti dice al capitolo 13: essi mi chiesero che scrivessi per loro un appunto di preghiera affinché ottenessero il perdono e che io innalzassi al Signore del Cielo tale appunto, dato che essi da quel momento, in conseguenza del loro peccato per cui erano stati condannati, non potevano parlare ed innalzare gli occhi al cielo. Notare questo: loro sono peccatori e non possono neanche alzare gli occhi al cielo, invece il grido degli uomini sofferenti e delle anime dei morti arriva al cielo, quindi è bella questa differenza. Enoch, vedendo le cose tremende che saranno per i malvagi, è molto rattristato, e al capitolo 21 Uriele, uno degli arcangeli, gli chiede: Enoch, che cos'è questo tuo temere in tal modo e questo tuo stupore per questo luogo tremendo innanzi a questa afflizione? Dice: deve essere così, questo luogo è la prigione degli angeli e qui essi saranno tenuti in eterno. Il giusto può solo condividere la giustizia di Dio, e al capitolo 17:3 infatti c'è la condanna giusta al cospetto dei giusti. Quindi il giusto deve accettare questa condanna, questo giudizio di Dio. E al 27, al capitolo 27, Enoch vede il burrone maledetto che è per i maledetti, cioè per tutti coloro che dicono con la bocca parole sconvenienti e dicono a proposito della gloria di Dio cose gravi. Allora Enoch benedisse il Signore di gloria e dice: egli parlai e lo commemorai come si conviene alla sua grandezza. Enoch glorifica il Signore che emette il giudizio e condanna i maledetti. Al capitolo 8, che fa parte del frammento più antico, perché è fatta di frammenti diversi, c'è una prima parte che arriva fino al capitolo 11, i capitoli veramente sono quelli 6, 8, poi 9, 11 e poi dal 12 fino al 36. Allora si dice: gli uomini sofferenti gridarono e la loro voce giunse in cielo. Invece al capitolo 9 si parla di anime dei morti, quindi sono gli uomini sofferenti che gridano e le anime dei morti. Dunque c'è un grido degli uomini, ma anche un grido delle loro anime immortali. Infatti l'autore del libro dei Vigilanti crede nell'immortalità dell'anima, ma non nella resurrezione dei corpi. E Sacchi qui fa un discorso collegandosi al Coelet, che consente poi a lui di porre la composizione di questo libro così lontana. Infatti dice che Coelet al capitolo 3, 18-21, dice: Dio fa questo per provarli, per mostrare che essi per sé non sono che bestie. Infatti la sorte degli uomini è la stessa che quella degli animali. Gli uni e gli altri hanno uno stesso soffio vitale, senza che l'uomo abbia niente in più rispetto all'animale. Secondo Sacchi, a pagina 27 questo di questo libro qua sempre, finora potevamo pensare che Coelet ce l'avesse in maniera generica con quelli che stavano accettando idee di matrice ellenistica sull'immortalità dell'anima disincarnata, provenienti da Alessandria, dove si andava sviluppando la religione del Serapide, che crede appunto nell'immortalità dell'anima. Ma è molto verosimile, secondo Sacchi, che Coelet combattesse idee così diffuse, quindi ritenute pericolose, perché già da tempo si erano inserite nel connettivo della società giudaica. Ora il libro dei Vigilanti crede nell'immortalità dell'anima e non nella resurrezione dei corpi, come invece le Apocalissi più tarde. Per esempio il quarto di Ezra, che crede invece nella resurrezione dei corpi. Tale argomento porta Sacchi a pensare che il libro dei Vigilanti sia anteriore a Coelet, non so io se è vero, questo è il pensiero di Sacchi, e quindi ad anticipare di un secolo almeno la sua composizione e quindi parlare di prima del 200 a.C. La parte del libro dei Vigilanti che va dal capitolo 12 al 36 ha un'idea fondamentale, la salvezza. Per questo autore essere salvi significa essere in un luogo dove gli attacchi degli spiriti maligni non possono più avere luogo. La salvezza non è essere salvi da una malattia, da una sconfitta, dalla morte, ma ci si salva liberandosi dal male, cioè dal mondo demoniaco, sempre in agguato e pronto a distruggere l'umanità. E questa è la funzione della caverna dei giusti, l'abbiamo già detto anche in incontro con Rodolfo, con loro, dove le loro anime sono conservate immuni da pericoli, dagli attacchi degli spiriti maligni, ancora presenti sulla terra in attesa del grande giudizio. E poi è interessante, dal capitolo 22, questo credo che l'abbiate, Abele che piange. Enoch chiede all'arcangelo di chi è quel pianto che si sente e lui risponde: questo spirito è quello uscito da Abele che fu ucciso dal proprio fratello Caino e piangerà fin quando la sua stirpe sarà dispersa dalla faccia della terra. Quindi fin quando la stirpe di Caino, cioè la stirpe dei malvagi, non sarà dispersa dalla faccia della terra. Il pianto è finché esiste la malvagità. E poi gli dice, al capitolo 25, questo monte che tu vedi alto, la cui cima è come trono del Signore, è il trono su cui siederà il grande, il santo, Signore di gloria, Re eterno, quando scenderà a visitare con bontà la terra, e quest'albero dal bel profumo, nessun essere di carne ha il potere di toccarlo, fino al grande giudizio. Quando egli vendicherà tutti e tutto sarà finito per sempre, quest'albero sarà dato ai giusti e agli umili, giusti e umili, dai suoi frutti sarà data agli eletti la vita. Allora, giusti, umili, eletti. Si parla di giusti ed umili, ma il giusto non è colui che osserva la legge, egli può anche peccare, purché non nello spirito. Stamattina anche Sandro hai detto una frase di questo genere, cioè poi si pecca, non è questione di singoli peccati. E dice quindi: si parla di giusti ed umili, cui sarà data la possibilità di toccare l'albero dal bel profumo che Enoch vi vede e che nessun essere di carne ha il potere di toccare fino al grande giudizio. Il concetto di giusti è accostato a quello di umili. Il fondamento di questa giustizia sembra essere riconoscere la propria piccolezza di creature. C'è una valorizzazione dell'umiltà che secondo Sacchi richiama Isaia 61. Che dice: per consolare gli afflitti di Sion, per dare agli afflitti di Sion una corona invece della cenere. E quest'albero sarà dato ai giusti e agli umili, c'è anche nel libro delle parabole. Nel libro dei Vigilanti, dal capitolo 12, si ha un'idea nuova dell'autore che avrà sviluppi nella letteratura giudaica successiva. È la figura del mediatore, che in questo caso è Enoch. Dice Sacchi a pagina 37, leggo la sua frase perché è bella: Enoch non ha funzioni regie. non è unto, non è eletto, non è figlio dell'uomo, non porta alcun titolo che indichi in qualche modo la grandezza delle sue funzioni, che possono riassumersi così: egli è essenzialmente intermediario tra il Dio trascendente e gli altri esseri, vivano essi nel tempo o fuori dal tempo. Fa la spola tra Dio e gli angeli caduti per portare le suppliche di questi e la risposta definitiva e la di definitiva condanna da parte di Dio. Fa da mediatore soprattutto fra Dio e gli uomini. Infatti egli è uomo, ma vive nel mondo dello spirito. Egli può pertanto vedere la realtà visibile, invisibile, e rivelarla agli uomini con lingua di carne. E c'è al capitolo 14 una cosa bella, dice: lo vidi in sonno, quel che ora dico con lingua di carne e col mio spirito, con la bocca che il Santo diede agli uomini perché parlino con essa, e con lo spirito, quindi insieme, bocca e spirito, corpo e spirito, con la bocca che il Santo diede agli uomini perché parlino con essa, e con lo spirito che Dio diede agli uomini perché pensino con la mente. Allora, conclusione, Enoch può quindi rendere con parole umane concetti che l'uomo non potrebbe raggiungere da solo e forse nemmeno capire se la lingua di chi parla non fosse adeguata alla sua piccolezza, cioè se non fosse un uomo che parla con parole semplici, parole piccole di uomo.